Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative, spesso in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le storie spesso complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione, libertà, nonostante le difficoltà e le tragedie e i tormenti personali, hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti alla seconda stagione di Sound Queens. 5 storie, 5 donne della musica. Una donna che ha trasformato radicalmente il rapporto tra musica popolare, economia e comunicazione di massa. Parliamo di un'artista che a partire dai primi anni '80 ha smesso i panni della semplice interprete per diventare l'imprenditrice e l'autrice esclusiva di se stessa, contribuendo a cambiare il ruolo delle donne nell'industria dello spettacolo. Leggenda, regina del pop, icona queer. In questa ora ripercorreremo la vita e la produzione di Madonna. Dai primi anni trascorsi nella scena underground e artistica di New York fino ai grandi tour mondiali, esaminando il contesto socioculturale che ha permesso la costruzione di un impero discografico senza precedenti. Musica che ha fatto ballare e appassionare intere generazioni, i film, le collaborazioni con i grandi registi e fotografi, gli amori e la costruzione di un linguaggio visivo senza eguali. Un percorso unico, scandito da brani che hanno segnato la storia del pop della musica contemporanea. Questa puntata di Sound Queens è dedicata a Madonna Louise Ciccone, in arte Madonna. Madonna Louise Ciccone nasce il 16 agosto del 1958 a Bay City, nel Michigan, e cresce in una famiglia numerosa e cattolica. Il padre, Silvio Ciccone, è figlio di immigrati italiani e lavora come ingegnere per la Chrysler, mentre la madre, Madonna Fortin, ha origini franco-canadesi. La famiglia vive in un ambiente molto tradizionale e la religione cattolica occupa uno spazio importante nella vita dei figli. Madonna è la terza di sei figli, la prima bambina dopo due maschi, e cresce in una classica famiglia americana numerosa. La situazione familiare però cambia profondamente quando nel 1963 sua madre muore giovanissima di cancro al seno. Madonna ha soltanto 5 anni e la perdita della madre rimane uno degli elementi più intensi e importanti della sua storia personale.
Why am I so hurt? I think, you know, losing my mother at a very young age.
Penso che perdere mia madre in tenera età sia stata un'esperienza devastante e mi sono sentita completamente abbandonata in quel momento della mia vita. Sono sicura che questo abbia influenzato ogni decisione che ho preso e che mi abbia lasciato in qualche modo con un senso, una fame, una nostalgia, un senso di vuoto. Cresci con la paura di amare le cose perché temi che ti abbandoneranno.
With a feeling, a hunger, a longing, a feeling of emptiness, you sort of grow up being afraid to love things because they're gonna leave you.
Dopo la morte della madre, il padre Silvio assume un ruolo ancora più centrale. Alcuni anni dopo si risposa con la governante di famiglia, Joan Gustafsson. Negli anni successivi Madonna sviluppa una personalità molto indipendente e comincia a dedicarsi alla danza. A scuola ottiene buoni risultati, ma la danza diventa progressivamente più importante, tanto che dopo il diploma decide di continuare gli studi all'Università del Michigan grazie ad una borsa di studio. È un percorso che potrebbe condurla verso una carriera professionale nella danza, ma durante l'università Madonna comincia a capire che per avere una possibilità reale deve andare dove si trovano i grandi insegnanti, le compagnie e gli artisti. New York, in quel momento, rappresenta esattamente questo. Nel 1977 lascia quindi l'università e parte per New York City.
New York is one of the few places you can get around without a car.
The subways are crummy and they're dangerous. You get pushed, you get shoved, sometimes you get mugged in the subway during the daylight.
La New York nella quale arriva Madonna è una città molto diversa da quella che conosciamo oggi. La crisi economica ha lasciato interi quartieri in condizioni difficili. Il Bronx è segnato da una grave situazione sociale e molte zone di Manhattan sono ancora degradate e pericolose. Allo stesso tempo, però, questa situazione produce un ambiente culturale estremamente fertile, perché affitti relativamente bassi, edifici disponibili e una grande concentrazione di giovani artisti permettono la nascita di una scena indipendente molto vivace. Madonna arriva in questo ambiente per studiare danza e cercare lavoro. Per mantenersi fa diversi lavori, vive in appartamenti economici e passa molto tempo negli ambienti della danza e dei locali notturni. Non è ancora una musicista, ma comincia a conoscere persone che lavorano con la musica e soprattutto entra in contatto con una città nella quale le diverse forme artistiche si incontrano continuamente. È una caratteristica importante della New York di quegli anni. Un ballerino può conoscere un musicista in un locale, un fotografo può lavorare con una band, un artista può esporre in una galleria e la sera ritrovarsi nello stesso club frequentato da DJ, attori e stilisti. Madonna si muove proprio in questo ambiente. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, il centro culturale di New York è attorno al Lower Manhattan, dove si sviluppano locali, gallerie, studi e spazi nei quali artisti molto giovani sperimentano forme diverse di musica, pittura, fotografia e performance. Locali come il Mud Club e il Club 57 diventano punti di riferimento per questa scena, mentre Danceteria assume un ruolo particolarmente importante per l'ambiente musicale notturno nel quale Madonna sta cercando di inserirsi. È anche il periodo nel quale stanno emergendo alcuni degli artisti che diventeranno simboli della New York degli anni Ottanta. Uno di loro è Jean-Michel Basquiat. Basquiat è nato a Brooklyn nel 1960 e all'inizio della sua carriera è conosciuto soprattutto per i graffiti. La sua pittura comincia poi ad entrare nelle gallerie e nel circuito dell'arte contemporanea, fino a trasformarlo, nel giro di pochi anni, in uno degli artisti più riconoscibili della scena newyorkese. Madonna e Basquiat si conoscono e si innamorano e hanno una relazione sentimentale. Basquiat sta cercando di affermarsi come artista, mentre Madonna è ancora una ballerina che sta iniziando a sperimentare con la musica. Basquiat è vicino alla musica, alla cultura dei club, agli ambienti underground, e Madonna entra attraverso quelle stesse porte in un mondo che va molto oltre la danza. Nello stesso periodo emerge un'altra figura fondamentale nella scena artistica newyorkese e nella vita di Madonna, Keith Haring. Keith Haring è arrivato a New York nel 78 ed diventa noto inizialmente per i disegni realizzati negli spazi pubblici, soprattutto nelle stazioni della metropolitana. Il suo linguaggio è immediatamente riconoscibile. Keith Haring e Basquiat appartengono a una generazione che sta cambiando il rapporto tra arte e cultura popolare. Madonna si trova dentro questo stesso ambiente e la sua idea di immagine si sviluppa anche in una città nella quale l'abbigliamento, la fotografia, la musica, il corpo e la performance sono tutti strumenti attraverso i quali un giovane artista può costruire la propria identità. In questa New York Madonna incontra persone che le permettono di capire che non è necessario scegliere immediatamente una sola strada. Può continuare a ballare, può cantare, può stare nei club e può costruire un'immagine personale. Questa libertà di sperimentare diventerà una delle caratteristiche più importanti della sua carriera. Madonna continua a lavorare nella danza, ma progressivamente comincia ad interessarsi alla musica. Inizia così a suonare la batteria ed entra nei Breakfast Club e successivamente lavora con altri musicisti. Nei locali Madonna vede come lavorano i DJ, ascolta la disco e la musica dance. Questa esperienza sarà fondamentale quando comincerà a registrare i primi demo. Nel 1982 Madonna registra una demo di Everybody e cerca qualcuno che possa farla ascoltare nei club. Arriva al Danceteria, dove conosce il DJ, produttore Mark Cammins. È un passaggio fondamentale perché Cammins capisce che quella canzone, pur essendo ancora molto semplice, può funzionare sulla pista da ballo. La fa ascoltare e successivamente la porta all'attenzione della Sire Records. Madonna viene così messa in contatto con Seymour Stein, leggendario produttore, che decide di offrirle un contratto. Il 6 ottobre del 1982 viene pubblicato Everybody. Nel 1983 esce il primo album, intitolato semplicemente Madonna. Il disco contiene Holiday, Lucky Star e Borderline e il suo successo cresce progressivamente nel corso dell'anno. Madonna comincia a essere riconosciuta non soltanto per le canzoni, ma anche per il modo di vestirsi. Il suo look incorpora elementi della scena dei club e della strada. pizzo, gioielli, croci, guanti, gonne, cappelli e un modo di combinare gli abiti diversi che viene rapidamente imitato da un pubblico molto giovane. In questo periodo la relazione sentimentale con Basquiat finisce. Madonna ha raccontato in seguito che Basquiat viveva in maniera molto intensa e che faceva uso di eroina. Secondo il suo racconto, lei avrebbe cercato di convincerlo a smettere, ma senza riuscirci. La separazione avviene quindi anche in relazione alla sua dipendenza, che in quegli anni sta diventando sempre più presente nella vita dell'artista. Molti anni dopo, quando Madonna sarà ormai una star internazionale, tornerà più volte con la memoria a quel periodo newyorkese e parlerà di Basquiat con un affetto incredibile che va oltre il ricordo della relazione sentimentale. Racconterà per esempio che a volte si svegliava nel cuore della notte e lo trovava in piedi davanti alle sue tele, dipingendo completamente assorto nel lavoro. Di Basquiat ricorderà soprattutto il talento e quella capacità di essere profondamente coinvolto nella propria arte. Madonna parlerà anche della sua generosità e di quella di Keith Haring, ricordando una generazione di artisti che, nonostante il successo crescente, continuava a vivere in stretto rapporto con le persone comuni. Nel 1984 arriva il secondo album, Like a Virgin. La canzone che dà il titolo al disco è stata scritta da Billy Steinberg e Tom Kelly e prodotta da Nile Rodgers. Madonna la interpreta facendola diventare parte del proprio personaggio e il risultato è uno dei più grandi successi di quegli anni. Nel settembre del 1984 Madonna si esibisce agli MTV Video Music Awards. La performance di Like a Virgin, con l'abito da sposa e il modo provocatorio di muoversi sul palco, viene ripresa e discussa dai media. La televisione permette a Madonna di raggiungere un pubblico che va molto oltre quello che aveva conosciuto attraverso i club e la radio. Da quel momento entra definitivamente nella cultura popolare americana e internazionale. Il suo volto diventa riconoscibile, il suo modo di vestire viene copiato e il suo nome comincia ad essere presente in tutti i media. Proprio in questo momento che arriva la possibilità di entrare nel cinema. E il progetto è particolarmente interessante perché non la porta lontano dal mondo che conosce. La riporta nella New York dei club, nel New York della moda, della musica e della cultura alternativa. Il film si intitola Cercasi Susan disperatamente ed è diretto da Susan Sandelman e viene girato a New York City. Nel frattempo Like a Virgin continua a vendere e Into the Groove, inserita nella colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente, diventa un altro grande successo.
She's a woman of mystery. A woman of surprises.
What are you doing here?
A woman named Susan.
Come on.
Orion Pictures presents Desperately Seeking Susan.
Susan!
My God, we all thought you were dead.
No. Just in New Jersey.
Madonna is Susan. The hottest voice in rock is now the freshest face on film. Every man is desperate to have her. One woman is desperate to be her.
Il film è importante anche perché mostra Madonna in un contesto diverso da quello dei videoclip. Interpreta Susan, una giovane donna che vive a New York, nella New York alternativa e notturna che ricorda, almeno in parte, proprio l'ambiente che Madonna aveva frequentato prima di diventare famosa. Madonna scopre di poter funzionare anche davanti alla macchina da presa. Nel 1985, proprio mentre Madonna sta vivendo il passaggio da giovane cantante di successo a star internazionale, nella sua vita entra un'altra figura molto conosciuta nel cinema americano, l'attore Sean Penn. Si incontrano nel 1985 e la relazione procede rapidamente. Madonna ha 26 anni, Penn 24, ed entrambi sono già molto esposti all'attenzione dei media. Lei è nel pieno dell'esplosione di Like a Virgin e cercasi Susan disperatamente, mentre lui si è già fatto notare al cinema e appartiene a quella nuova generazione di attori americani considerati particolarmente promettenti. Si sposano il 16 agosto del 1985, giorno del 27esimo compleanno di Madonna, a Malibu, in California.
Swaying room as the music starts. Strangers making the most of a dark. Two by two their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close.
Nel 1986 arriva True Blue, terzo album. È un disco molto importante perché segna un cambiamento rispetto alla Madonna dei primi anni. Le canzoni diventano più mature, affrontano temi sentimentali e personali con un tono meno legato esclusivamente alla musica dance. Tra i brani ci sono Live to Tell, Papa Don't Preach, Open Your Heart e La Isla Bonita. Il disco vende moltissimo e conferma che Madonna è una delle artiste più solide del panorama musicale internazionale. Madonna è ovunque. Le pagine dei giornali sono piene di gossip sulla sua relazione con Sean Penn, che però negli anni diventa turbolenta. Nel dicembre del 1987 Madonna presenta per la prima volta una richiesta di divorzio, ma la ritira poco dopo. La coppia prova quindi a ricomporre il rapporto, ma la situazione non migliora. Nel gennaio dell'89 Madonna presenta nuovamente la richiesta di divorzio e questa volta il matrimonio termina. Col passare degli anni le dichiarazioni di Madonna nei confronti di Sean Penn sono molto più positive di quello che potrebbe suggerire la cronaca dell'epoca. Nel 2015, durante un'intervista con Howard Stern, Madonna dice di avere ancora un grande affetto e una grande stima per Sean e ne parla come una persona che considera ancora importante nella propria vita. La storia tra Madonna e Sean Penn è stata l'incontro tra due persone molto giovani che proprio negli anni nei quali stavano diventando famose dovevano gestire una quantità enorme di attenzione pubblica. Nel 91, durante un'intervista, quando le viene chiesto se Sean Penn fosse stato il grande amore della sua vita, Madonna risponde di sì. Dice di amarlo ancora e spiega che con il passare del tempo riesce a capire meglio perché il loro matrimonio non abbia funzionato.
Hi.
1989 arriva Like a Prayer. Il videoclip introduce immagini che provocano immediatamente polemiche, tra croci che bruciano, simboli religiosi e una storia nella quale Madonna si trova davanti a un'immagine di San Martino interpretata da un uomo nero. La polemica esplode rapidamente. Pepsi, che aveva appena firmato un accordo pubblicitario con Madonna, decide di interrompere la campagna dopo le reazioni del video. Ma Like a Prayer non è soltanto una questione di scandalo. L'album mostra una Madonna musicalmente più ambiziosa, capace di affrontare temi personali, religiosi e familiari con una profondità che nei primi dischi non era ancora presente. Partecipa alla scelta dei brani, decide con chi lavorare, controlla sempre più attentamente la propria immagine e utilizza videoclip, fotografia, moda e cinema per costruire una narrazione intorno alla propria persona. Nel 1990 Madonna ha 32 anni ed è ormai da diversi anni una delle persone più conosciute del mondo. Ha alle spalle una sequenza di dischi di grande successo, diversi film, tour internazionali e una quantità di attenzione da parte dei media che per una cantante pop è difficile da immaginare. L'inizio degli anni 90 introduce anche un'altra fase della sua carriera. Madonna comincia a lavorare in modo ancora più consapevole sulla propria immagine e soprattutto sul rapporto tra musica, fotografia, cinema, moda e sessualità. Nella sequenza infinita di successi di Madonna negli anni 90 non possiamo non citare Vogue. Il video in particolare è importante perché introduce al grande pubblico una cultura che Madonna conosce già da tempo, quella dei club gay newyorkesi e della ballroom culture. Il voguing non nasce con Madonna, è una forma di danza sviluppata nelle comunità afroamericane e latinoamericane LGBTQ+, di New York, soprattutto all'interno delle ballroom, dove i partecipanti si sfidano attraverso pose, movimenti e performance. Madonna porta questo linguaggio nella musica pop internazionale. È un esempio molto chiaro di quello che ormai è diventato il suo metodo, osservare ciò che accade in una cultura underground, riconoscerne il valore e inserirlo in un contesto accessibile ad un pubblico molto più ampio. Oh. 1990 arriva anche il Blonde Ambition World Tour, uno degli spettacoli più importanti della sua carriera. Il tour viene documentato anche nel film Truth or Dare, uscito nel 1991. E il film mostra Madonna sul palco ma anche dietro le quinte, insieme ai ballerini e al suo gruppo di lavoro. È interessante perché permette al pubblico di vedere una parte della vita dell'artista che normalmente rimane nascosta. Madonna appare molto organizzata, esigente e consapevole del proprio ruolo, ma il film mostra anche la relazione che ha costruito con i suoi ballerini, molti dei quali appartengono alla comunità gay. In un periodo nel quale l'epidemia di AIDS sta colpendo duramente la comunità LGBTQ+, questa visibilità ha anche un significato sociale. All'interno dell'album Like a Prayer viene anche inserito del materiale informativo sull'AIDS, in un momento nel quale parlare di prevenzione e di discriminazione era tutt'altro che scontato. Madonna partecipa inoltre a iniziative di raccolta fondi per organizzazioni impegnate alla lotta all'AIDS e sostiene associazioni come AMFAR e AIDS Project Los Angeles. Nel 1992 arriva Erotica. È probabilmente uno dei momenti più controversi della sua carriera. Il disco affronta direttamente il tema della sessualità. Madonna non sta semplicemente cercando di scandalizzare. Sta cercando di portare nel mainstream una discussione sulla sessualità, sul desiderio e sul controllo del proprio corpo. Wanting, needing, waiting for you. Justify my love, my love. Hoping, my love. Praying for you to justify my love. Nel 94 pubblica Bedtime Stories. La produzione diventa un po' più morbida, più vicina all'R&B e alla musica pop contemporanea. Tra i collaboratori c'è anche Bjork, che scrive Bedtime Story insieme a Madonna. La seconda metà degli anni 90 è intensa come la prima parte. Nel 96 arriva un altro cambiamento personale. Madonna interpreta Eva Perón nel film Evita, diretto da Alan Parker. But she wanted everything. One day you too will inherit these treasures. She rose to power on the strength of her passion. When the crowd sing of glory, it is not just for Perón. I kept my promise. Don't keep your distance. Per prepararsi al ruolo, studia canto e interpreta un repertorio molto diverso da quello abituale. Il film le permette di ottenere un Golden Globe come miglior attrice in un film musicale o commedia. Nello stesso periodo Madonna diventa anche madre. Nel 96 nasce sua figlia, Lourdes. Madonna racconterà poco dopo che diventare madre era qualcosa che desiderava da tempo e definirà quel momento «the coolest thing ever happened to me», la cosa più bella che le fosse mai capitata. Il rapporto con Lourdes assume per Madonna anche un significato più profondo, legato alla propria infanzia e alla madre che aveva perso quando era bambina. In un'intervista del 1998 Madonna spiegherà che l'amore per una figlia le aveva fatto conoscere qualcosa che lei stessa non aveva potuto sperimentare crescendo. Un amore completamente incondizionato, quello che aveva perduto con la morte della madre, alla quale è dedicata questa canzone, Promise to Try. Little girl, don't you forget her face, laughing away your tears when she was the one who felt all the pain. Little girl, never forget her eyes, keep them alive inside. I promise to try, but it's not the same. Keep your head held high, bright like the wind. Never look behind, life isn't
so I try not to care.
Siamo nel 1998, arriva Ray of Light ed è probabilmente il cambiamento musicale più importante della sua carriera fino a questo momento. Madonna lavora con William Orbit, bravissimo produttore recentemente scomparso, e incorpora la propria musica elementi di elettronica, techno, ambient e musica dance. Il risultato è molto diverso dal pop degli anni Ottanta. Il disco viene accolto molto bene dalla critica e riceve numerosi Grammy Awards. Soprattutto dimostra che Madonna ha ancora la capacità di cambiare il proprio pubblico senza perdere quello precedente. Del nuovo millennio, Madonna entra in una fase diversa della sua carriera. Ormai ha superato i 40 anni e ha alle spalle più di 20 anni di musica. Nel 2000 pubblica Music, un album nel quale torna a lavorare con l'elettronica. La canzone Music diventa un grande successo e presenta una Madonna ancora una volta diversa, con un'immagine che mescola musica elettronica, cultura country e moda. Nello stesso anno nasce Rocco, figlio avuto con il regista britannico Guy Ritchie, che Madonna sposa nel dicembre del 2000. La Gran Bretagna per un periodo diventa una parte importante della sua vita, anche se continua a mantenere un forte legame con gli Stati Uniti. Nel 2003 arriva American Life, un album più riflessivo e politico, nel quale Madonna parla della fama, del denaro e della società americana. È il periodo della guerra in Iraq e il suo atteggiamento nei confronti della politica diventa più esplicito. Il video originale di American Life, che contiene immagini legate alla guerra, viene ritirato e censurato. Nel 2005 esce Confessions on a Dance Floor, prodotto in gran parte con Stuart Price. Hang Up, costruita attraverso un campionamento degli ABBA, diventa uno dei suoi grandi successi internazionali. Passano gli anni e nel 2026 Madonna torna ancora una volta alla musica dance con Confessions 2, un album che riprende volutamente il filo di Confessions on a Dance Floor, il grande successo del 2005. A quasi 20 anni di distanza Madonna torna quindi a lavorare con Stuart Price e costruisce un disco che guarda la musica da club, quella stessa cultura che aveva incontrato all'inizio della sua carriera nei locali di New York. Avrete notato, raccontare la carriera di Madonna in un'ora significa inevitabilmente lasciare fuori moltissime cose. Significa scegliere alcuni momenti, alcuni dischi, alcune persone ed alcuni passaggi, sapendo che dietro ciascuno di questi episodi ci sarebbe materiale sufficiente per almeno un'altra puntata. Perché la storia di Madonna non è soltanto la storia di una cantante che ha pubblicato dischi di enorme successo. È una storia che attraversa più di 40 anni di musica, ma anche la televisione, il cinema, la moda, la fotografia, la danza e soprattutto i cambiamenti della società e il modo in cui la cultura popolare è stata prodotta e consumata. Madonna ha saputo trasformare la propria immagine in uno strumento espressivo, ha portato nel grande pubblico linguaggi che arrivano dai club, dalle culture underground, ha lavorato con artisti, musicisti, fotografi, registi molto diversi tra loro e ha affrontato spesso provocando reazioni molto forti temi come la sessualità, la religione, il ruolo delle donne, la libertà individuale e l'identità. Madonna ha insistito, in un'industria ancora fortemente dominata dagli uomini, sulla possibilità per una donna di avere un controllo sempre maggiore sulla propria carriera, sulle proprie collaborazioni, sulla propria immagine e sul modo in cui veniva raccontata dal pubblico e dai media. È difficile stabilire quanto tutto questo fosse consapevolmente programmato e quanto invece sia nato dalla sua capacità di adattarsi a ciò che accadeva intorno a lei. Probabilmente la sua forza è stata proprio quella di riuscire a fare entrambe le cose, ascoltare il proprio tempo e nello stesso momento contribuire a cambiarlo. È davvero difficile riassumere Madonna in una sola ora, perché dentro questa storia ci sono la ragazza arrivata a New York nel 77 per fare la ballerina, i locali di downtown, la musica dance, Basquiat, Keith Haring, gli anni di Like a Virgin e Like a Prayer, le provocazioni di Erotica, le trasformazioni di Ray of Light, la musica elettronica, il cinema, la maternità, la vita in Europa e poi ancora nuovi dischi, nuovi tour e nuove generazioni di pubblico. Più che una carriera è un percorso attraverso la cultura popolare degli ultimi decenni. Forse la cosa più sorprendente è che Madonna non ha semplicemente attraversato questi cambiamenti. In molti casi ne è stata una delle protagoniste, contribuendo a ridefinire l'idea stessa di cosa potesse essere una pop star. Per questo, dopo un'ora, possiamo raccontare soltanto una parte della storia. Ma forse è sufficiente per capire perché, ancora oggi, quando si parla di Madonna, non si parla soltanto di una cantante e dei suoi successi, Si parla di una figura che ha lasciato un segno profondo nella musica e nell'immaginario contemporaneo e che nel corso di una carriera straordinariamente lunga ha continuato a fare una cosa che aveva imparato fin dall'inizio: guardare ciò che succede intorno a lei, trasformarlo e restituirlo al pubblico con una forma nuova. E dopo più di 40 anni, Madonna è ancora lì, ancora dentro la musica, ancora dentro il dibattito, ancora capace di dividere, sorprendere e far parlare di sé.
Thank you.
Avete ascoltato Sound Queens, un podcast di Elisa Graci. And you can dance.